Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Con me in studio c'è Lorenzo, che frequenta il liceo Visconti.
Ciao a tutti.
Di Roma. Per parlare di un argomento di stretta attualità, se vogliamo, la costruzione delle moschee nelle nostre città, regolamentarle e se sì, come? Vuoi dire subito qualcosa velocemente,
sì,
Lorenzo?
Allora, comincio dicendo la mia personale opinione, che più che un'opinione diciamo una sensazione. Io non ho nessun tipo di pregiudizio a che venga costruita una moschea anche vicino a casa mia. Certo, mi interessa che sia di architettura gradevole, perché se mi viene costruito qualcosa di brutto, che sia una moschea, che sia un supermercato accanto a casa mia, posso essere in disaccordo.
Anche l'occhio vuole la sua parte, anche l'orecchio però. E noi ci andiamo ad ascoltare un brano di Cat Stevens, Father and Son.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Father and Son, Cat Stevens, una bellissima canzone che abbiamo scelto non a caso, perché Cat Stevens, che nasce come cantante pop anche rivoluzionario, diciamo così, degli anni 70, poi adesso invece con il nome di Yusuf Islam è diventato musulmano e ha cambiato totalmente genere e stile di vita.
Bene,
lo sapevi, Lorenzo?
No, non lo sapevo, ma insomma siamo contenti per lui, si è trovato la sua strada.
Benissimo, adesso invece andiamo ad ascoltarci la scheda preparata dalla nostra redazione e poi torniamo in studio per parlare dell'argomento di oggi.
Preoccupati dall'eccessiva proliferazione di edifici di culto, i parlamentari della Lega Nord hanno presentato un disegno di legge che regolamenti la costruzione di edifici religiosi appartenenti a fedi che non abbiano stilato un precedente accordo con lo Stato italiano. Nessun edificio nel raggio di un chilometro da una chiesa, predicazione rigorosamente in lingua italiana e divieto di aggiungere attività collaterali, negozi, scuole, oltre ad un referendum fra la popolazione locale per autorizzare il tutto. La mente, ovviamente, vola alla più grande delle comunità toccate, quella islamica. In assenza di un referente centrale, come recepirà il provvedimento qualora venisse approvato?
Eccoci qua. Allora, Lorenzo, ti anticipo che adesso ci andiamo ad ascoltare una intervista. Un'intervista che ha realizzato Matteo, che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. E l'intervistato, l'onorevole Cota, Roberto Cota, che è capogruppo della Lega alla Camera, il quale ha presentato una proposta di legge in 6 articoli proprio con questo argomento, cioè le moschee in Italia. Andiamo ad ascoltarla.
Radio Zainet.
La domanda, insomma, le chiederei quali sono i punti salienti di questa proposta di legge.
Si propone di regolamentare la costruzione di edifici di culto per quelle convenzioni religiose che ai sensi della Costituzione non hanno sottoscritto delle intese con lo Stato. Poi è chiaro che, diciamo, il problema della esigenza di una regolamentazione si è manifestato in modo evidente con riferimento alle moschee, centri culturali islamici che sorgono come funghi e creano una serie di problemi, perché spesso sorgono in zone delle città che non sono in grado fisicamente, urbanisticamente di ospitarle, insomma, ecco. E quindi questa esigenza c'è. Noi abbiamo pensato di proporre una legge che ne regolamenti la edificazione e che dice sostanzialmente: per quelle confessioni religiose che non hanno sottoscritto intese con lo Stato deve essere presentata una domanda e perché ci sia venga data l'autorizzazione. Questa domanda deve rientrare nell'ambito di un piano regionale che dal punto di vista urbanistico individui le aree e dove questi edifici possono essere costruiti, che prevede la possibilità per i comuni di inserire nel loro statuto dei referendum in maniera tale che si possano pronunciare i cittadini sulla edificabilità nel loro comune, e poi sempre all'interno di questa legge si vuole porre chiarezza sul fatto che un conto è l'esercizio legittimo dei diritti di libertà religiosa, un conto è porre sempre nello stesso contesto tutta una serie di attività che non dovrebbero centrare niente, come attività commerciale, scuole, eccetera eccetera, anche perché evidentemente questo tipo di attività devono essere disciplinate, sono disciplinate da legge ad hoc e ovviamente devono seguire regole che si osservano, che osservano tutti gli altri, cioè chi ha un'attività commerciale osserva le regole del commercio, chi si propone di aprire una scuola, osserva le regole previste dalla Costituzione e dalle leggi e via dicendo. Poi c'è un'altra parte che è quella legata all'attività di predicazione, dove noi chiediamo che per l'esercizio del magistero si usi la nostra lingua, anche per poter evidentemente capire se c'è un'attività religiosa oppure un'attività di altro tipo, come molto spesso come in alcune situazioni abbiamo visto esserci, ecco.
Punto direi nodale del provvedimento, almeno secondo me, è quello del referendum tra la popolazione locale. Non crede che questo poi alla lunga potrebbe portare anche ad attriti eccessivi, e non crede forse che lo Stato dovrebbe anche essere promotore attivo di coesistenza pacifica tra culture diverse, piuttosto che invece lasciar fare alla pancia della gente?
Scusi, ma perché attriti? Qui c'è sempre un...
Respingere un luogo di aggregazione di una comunità.
Ma respingere un luogo di aggregazione, allora c'è sempre questa idea da parte di qualcuno che le cose debbano essere calate dall'alto, no? E che la gente non sia mai legittimata a manifestare la propria opinione. Non lo capisco.
Il dubbio che comunque mi sorge è sul ruolo che lo Stato deve avere in determinate situazioni. Per esempio, quando si costruì la moschea di Roma, che è la più grande d'Europa, c'erano molte diffidenze. In realtà poi nella zona non ci sono eccessivi problemi di coesistenza.
Se non influenza la popolazione circostante, vuol dire che il referendum darà un esito positivo. Non vedo il problema. Dire che la gente non ha la sufficiente cognizione per poter decidere è un ragionamento molto pericoloso.
Radio Zainet.
Ecco qua Lorenzo, abbiamo ascoltato questa intervista all'onorevole Roberto Cota, promotore di questa proposta di legge sulla, sulle moschee, di chiusura in un certo senso, sì, quantomeno di restrizione. Capogruppo, ricordiamo, l'onorevole della Lega alla Camera. Lorenzo, vuoi dire brevemente qualcosa?
Brevemente voglio dire che ascoltando questa intervista mi sembra che ci siano dei punti che sono trattati dall'onorevole Cota che sono talmente poco condivisibili, tanto da farci rischiare di prendere poco sul serio quello che viene detto da esponenti della Lega. Cioè, sembrano a volte veramente delle urla da stadio. Tuttavia, io penso che bisogna fuggire questo rischio e andare a rintracciare in realtà il senso di queste preoccupazioni e di queste fobie, che spesso diventano altamente pericolose.
Cercheremo di chiarire meglio questi punti anche che hai sollevato tu, Lorenzo, con l'aiuto del nostro ospite a Radio Zainet, l'imam Yahya Pallavicini, vicepresidente della CORIS, la comunità religiosa islamica italiana. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie, buona giornata.
Vai Lorenzo.
Salve, avevo subito una domanda da porle. Abbiamo ascoltato l'intervista all'onorevole Cota nella quale emergeva una preoccupazione non solo per l'edificazione di luoghi di culto islamici, ma per ciò che poi intorno a questi luoghi di culto si viene a creare. L'onorevole Cota parlava di attività commerciali, di punti di aggregazione. Ecco, volevo chiederle, secondo la sua esperienza, dopo l'edificazione di un luogo di culto come può essere una moschea, il quartiere e la società circostante come ne risente a livello di nuove strutture sociali e commerciali?
Ma io credo che mi piace, la domanda è molto sensibile, ma l'impostazione è molto sbagliata, perché ho l'impressione che qui partiamo da un presupposto che è quello comunque di cercare di accontentare, tra virgolette, o disciplinare in maniera poliziesca un legittimo diritto di libertà di culto di una minoranza come quella islamica, cercando appunto di regolamentare i luoghi di culto o le moschee, quando invece bisogna partire da un altro approccio, che secondo me è un approccio che parte da una conoscenza interculturale, da una disponibilità ad un autentico confronto sensibile tra diversità culturali e religiose. Allora si conoscono le persone, si conoscono gli uomini e le donne, e non ci si lascia strumentalizzare da episodi di cronaca che denunciamo noi stessi, o da uso improprio della religione per motivi di politica, che sia fatta da estremisti islamici o che sia fatta da estremisti laici. E quindi no a qualsiasi ghettizzazione, no a qualsiasi cattedrale nel deserto, e allora sono d'accordo anche lì che su questa base creare delle casbe o dei souk commerciali di moschee faraoniche nelle periferie urbane è qualcosa che potrebbe essere molto poco conveniente, sia per magari la sensibilità italica o leghista dell'onorevole Cota, ma devo dire altrettanto per quanto riguarda ogni buon musulmano che vive la sua fede, come ogni buon cristiano e ogni ebreo, nel pieno riconoscimento, rispetto e apertura al dialogo e al confronto.
Radio Zainet si ferma per qualche minuto soltanto, restate con noi, avremo ancora in collegamento telefonico l'imam Yahya Pallavicini.
Zainet, la scuola che fa radio.
A casa, corro di fianco al muro.
Abbiamo appena ascoltato i CCCP con Punk Islam e in linea abbiamo ancora l'imam Yahya Pallavicini. Lorenzo, ancora una domanda.
Sì, allora, avevo una seconda curiosità, sempre riferendomi all'intervista dell'onorevole Cota. In apertura di trasmissione io ho fatto una mia personale riflessione in cui rilevavo che tra le cose dette all'onorevole Cota vi erano dei punti così altamente poco condivisibili da rischiare di far prendere poco sul serio un po' tutto il discorso. In realtà credo che dietro ad alcuni fenomeni di fobia ci sia comunque una realtà, una psicologia che meriti di essere indagata. Le volevo chiedere a questo proposito, l'Islam qui in Italia viene spesso percepito come qualcosa di monolitico, di tutto uguale, mentre in realtà sappiamo bene che l'Islam, fosse anche solo per il fatto di non avere una chiesa centrale, è una realtà estremamente poliedrica. Le volevo chiedere qual è la realtà dell'Islam italiano e in particolare quanto dipende da ogni singolo imam il tipo di predica che viene proposta.
Ma già questo in effetti mi sembra che sia molto pertinente e acuto questo modo di approcciare le cose, ecco, nel senso che è senz'altro vero che la struttura organizzativa della comunità e della dottrina islamica è diversa da qualsiasi altra religione e la struttura di qualsiasi religione è diversa da qualsiasi filosofia che non prende in considerazione una dimensione trascendente o divina. Fatte queste distinzioni, quindi è chiaro che seppur nella diversità organizzativa, la comunità islamica da 14 secoli fa parte storicamente del pluralismo religioso come dottrina e come organizzazione diversa e la diversità non è né un aspetto qualitativamente superiore né tantomeno un aspetto inferiore. Mentre poi ci sono sensibilità culturali anche al di fuori della situazione religiosa e quindi noi abbiamo anche come ogni comunità cristiana, ogni comunità ebraica, ogni comunità buddista o induista delle persone di cultura tra virgolette musulmana ma che non sono osservanti o praticanti e sono più tendenzialmente laici, ecco. E poi ci sono invece una minoranza tra virgolette più ideologicamente connotata che confonde tutte le acque e che utilizza Dio, la religione, la dottrina in forma letteralista, fondamentalista e violenta e questi sono semplicemente dei criminali che però si vorrebbero rifare al sentimento religioso. Una volta chiarite queste cose qui, allora non si confonde il pluralismo interno della sensibilità religiosa con il pluralismo o la diversità della comunità islamica di non essere un monolite con un unico papa di riferimento e non si può neanche dire che siccome noi non abbiamo un papa allora siamo una religione di serie B, né si può confondere appunto questo pluralismo o questa struttura organizzativa diversa col fatto che allora non ci sarebbe l'autorevolezza o la dignità da parte della stragrande maggioranza dei musulmani nel mondo da 14 secoli per fare la distinzione tra quelli che sono i criminali, i terroristi, i violenti, che sono una minoranza di bigotti e di stupidi, con la stragrande maggioranza della civiltà islamica che dalla Spagna all'Indonesia ha saputo costruire accanto ad altre culture e religioni una ricchezza di patrimonio interculturale, interreligioso, che è innegabile anche per quanto riguarda la cultura italiana.
Mi scusi, un'ultima curiosità per chiudere, visto che siamo in ritardo. Le volevo chiedere, all'inizio della trasmissione io ho detto che personalmente non avrei nessun problema ad avere una moschea vicino casa, che mi venisse edificata una moschea anche accanto al mio palazzo. Certo, mi piacerebbe che fosse una struttura gradevole, visto che sappiamo che storicamente il rapporto tra arte e religione è stato molto complesso e completo. Le volevo chiedere qual è l'architettura delle moschee che lei immagina per l'Italia.
Io credo che la comunità islamica è chiamata a elaborare un'interpretazione stilistica che sia un punto integrabile nella ricchezza armoniosa anche di uno stile architettonico magari postmoderno e occidentale che però non volgarizzi e non dimentichi alcuni principi simbolici della propria storia e della propria dottrina. E questo permetterebbe proprio di un valore aggiunto nel quartiere, un valore aggiunto nell'urbanistica e nell'architettura cittadina, come le sinagoghe e le chiese fanno storicamente da anni.
Saluto e ringrazio l'imam Yahya Pallavicini, che ricordiamo è vicepresidente della Coris, la comunità religiosa islamica italiana. Grazie per essere intervenuto a Radio Zainet.
Grazie a voi, a presto.
Termina qui questa puntata di Radio Zainet, ma prima il nostro consueto flashback, protagonisti i Beatles.
Legato alla musica. È ancora numero uno in classifica nonostante la sua lunghezza. Stiamo parlando dell'ultimo singolo dei favolosi Beatles, Hey Jude, primo fra i 45 giri più venduti già da qualche settimana. Certo, non è una novità per il quartetto di Liverpool, che in 5 anni di carriera ha collezionato con Hey Jude ben 20 primi posti, al di qua e al di là dell'Atlantico. Onore al merito, sono davvero grandi e noi ci ascoltiamo il loro ultimo inno. Solo per voi la bellissima Hey Jude, loro sono i Beatles.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
eccoci qua veramente al termine dopo aver ascoltato anche il flashback di oggi. Saluto Lorenzo del Liceo Visconti di Roma.
Ciao a tutti.
E saluto i nostri ascoltatori e vi ricordo che potete votare un sondaggio sul sito di Zainet, www.zai.net: moschee sì o moschee no? Poi vi diremo i risultati. Un saluto a tutti da Simona Neri, Radio Zainet torna domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.